Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina, nel mentre arriviamo al nostro messaggio, faremo una digressione da Prima Corinzi, perché voglio condividere con voi un messaggio che forse avrei dovuto condividere molto tempo fa. Come ben sapete, ho un grande amore per la Chiesa, non solo per Grace Community, ma per la Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo in generale. Ho un grande amore per gli uomini di Dio, per i pastori delle Chiese, ho quindi un grande peso che la Chiesa dovrebbe essere ciò che Dio vuole che sia. E quando sento le parole dell'Apostolo Paolo in Atti 20, quando disse «Abbiate cura della Chiesa che Cristo ha acquistato con il suo sangue», quella è una responsabilità tremendamente seria. Ed ho una grande preoccupazione per la Chiesa. E a Grace Church abbiamo cercato di essere obbedienti alla parola di Dio nel delineare le direttive di questa Chiesa. Non siamo affatto tutto ciò che Dio vorrebbe che fossimo, in alcun modo, però crediamo di aver una presa su alcune delle basi che fanno la Chiesa ciò che dovrebbe essere. Di tanto in tanto, qua e là, abbiamo cercato di condividere con voi queste priorità, queste basi. Però questa mattina voglio metterle tutte insieme e voglio condividerle con voi, ci vorranno 2 settimane, questa settimana e la prossima, voglio condividere con voi quali sono i segni caratteristici di una chiesa efficace. Non passa settimana, suppongo non passi giorno, che una qualche altra chiesa ci contatti e ci chieda di aiutarla, di darle direzione. Desiderano sapere come mai Dio ci ha benedetti e che cos'è che abbiamo fatto che ha portato a questo. Ebbene, questo è un ministero che va avanti costantemente. Circa un anno o più fa abbiamo pubblicato un piccolo sillabo, un sillabo di leadership, e non riusciamo a star dietro alla richiesta. Infatti sono tutti finiti e li stiamo ristampando, sono distribuiti in tutto il paese perché c'è tale desiderio di sapere quali sono i principi fondamentali di una chiesa che è efficace per Dio. Ed è proprio questo quello che voglio condividere con voi questa mattina. E Dio ha benedetto Grace Community, non c'è alcun dubbio su quello. Dio ha mostrato prova della sua potenza, della sua presenza più e più e più volte. Benedizioni dalla sua grazia sono state abbondantemente accumulate su di noi. Abbiamo visto persone salvate, abbiamo visto vite cambiate, abbiamo visto famiglie rimesse insieme, abbiamo visto cristiani maturare, abbiamo visto riproduzione, abbiamo visto persone venire da molti luoghi per essere parte di Grace Church. C'è qualcosa qui che Dio sta facendo, che Dio sta benedicendo, ed io veramente sento nel mio cuore che forse tutto ciò che abbiamo già visto è solamente il prologo, se il Signore dovesse tardare il suo ritorno, di quello che potrebbe fare o verso quello che farà. E la gente dice, perché sta credendo lì? La nostra Chiesa ha le stesse scritture, lo stesso Spirito Santo, lo stesso Signore Gesù Cristo, e non sembra che stia accadendo molto da noi, perché sta accadendo lì? Ebbene, forse la risposta migliore è che Dio è sovrano e Dio ha scelto di farlo accadere qui e noi siamo solamente spettatori, e in un certo senso quello è vero, non è vero? Dio edifica la sua Chiesa, Gesù edifica la sua Chiesa, non noi. Ed Egli la edifica nel modo in cui Egli vuole, dove vuole, quando vuole, come vuole. Eppure quella non è tutta la storia, non è solamente una questione di scelta sovrana, deve esserci una certa sottomissione a certi principi che permettono alla Chiesa di essere tutto ciò che il Signore vuole che sia. E ci sono alcune cose di base da seguire, la dimensione non è la questione principale, ci sono chiese tremendamente di successo e benedette da parte di Dio che sono molto piccole, ci sono altre chiese invece che sono molto grandi e che non hanno alcun successo spirituale o ne hanno pochissimo. Non misuriamo mai la luce spirituale di una chiesa dai suoi numeri. Una delle cose più facili da fare è attirare le persone, quella è facile. La cosa difficile è renderli discepoli. La dimensione non è la questione principale. Ci sono conferenze in tutta l'America continuamente su come diventare grandi, su come crescere. Io non sono mai andato a nessuna di esse. Non mi interessano. Chi ha bisogno di essere grandi? Quella non è la questione. La questione è come fare discepoli. E sembra che nel nostro paese siamo stati, in un certo senso, intrappolati in una competizione per vedere chi è che ha la chiesa più grande. Però quello non è il punto, quello è irrilevante per Dio. Ci sono però ragioni per cui una chiesa prospera spiritualmente, e per cui cresce anche numericamente, e queste ragioni penso siano importanti da comprendere. Suppongo di essere sempre stato dedicato, impegnato a questi principi. Infatti sono certo di esserlo stato, ma non li ho mai veramente messi in ordine. Avevo sempre bisogno che qualcun altro lo facesse per me. E quando ero al Moody Pastors, la conferenza per pastori al Moody con Jerry Mitchell e Jim Harris, alcuni del nostro staff, Howard Hendricks dal seminario teologico di Dallas ha parlato un giorno. E nel suo messaggio diede quello che lui pensava fossero i segni caratteristici di una chiesa di successo. Non sprecò troppo tempo, non li elaborò nel dettaglio e non diede alcun sostegno scritturale, quello non era il suo scopo, si limitò ad elencarli. Disse: in tutti i miei viaggi attorno al paese, alla nazione, lui ha predicato in chiesa dopo chiesa dopo chiesa dopo chiesa per anni, disse, sono stato in ogni tipo di chiesa, da piccola a grande, da molto, molto tradizionale, molto orientata al rituale, dal routine, a chiese molto più libere, tipo lasciar penzolare un po' a tutto, e tutte quelle chiese, tutte messe insieme, hanno avuto tutti gli stessi fattori chiave che le hanno rese chiese di successo, se lo erano. E quindi disse, queste sono le cose che ho visto come essere i comuni denominatori delle chiese di successo, e più di queste una chiesa ha, più successo ha. Non tutte le hanno tutte, ma tutte ne hanno alcune. E più ne hanno, più successo hanno. Bene, io ascoltai quel messaggio e mi sentii come se qualcuno mi stesse recitando tutte le cose in cui credo. E non saprete mai quanto tutto quello fu confermante per il mio cuore, sapere che le cose in cui noi crediamo qui non sono qualcosa che abbiamo tirato fuori dall'aria, ma questo era qualcuno che non era mai stato in questa chiesa in tutta la sua vita, qualcuno a cui non avevo mai parlato prima di allora. E lui disse, queste sono le cose che rendono la chiesa ciò che Dio vuole che sia. E quindi ho sentito, anche non per aggiungere qualcosa o per togliere qualcosa a lui, ma mi è sembrato che ci fossero state altre cose che io avrei aggiunto alla lista, quindi alcune sono le sue, altre sono mie, e queste sono diventate il messaggio di questa mattina. Numero uno, potete semplicemente annotarle, ci saranno più di 10, ma è tutto ciò di cui avrete bisogno per oggi e non ci arriveremo mai vicino a quello, ok? Numero uno, dunque questi sono gli ingredienti chiave di una chiesa di successo. Uno, una pluralità di leader pie, una pluralità di guide pie. Non potete superare questo passo ed arrivare alla benedizione di Dio. Deve esserci pietà nella leadership della Chiesa. Devono esserci uomini santi che si trovano nelle posizioni di direzione e di responsabilità nella Chiesa. Non c'è alcun sostituto per questo. Cristo è il capo della Chiesa, Paolo disse ripetutamente in Efesini, in Colossesi. Cristo, come capo della Chiesa, vuole governare la sua Chiesa. E tutto ciò di cui egli ha bisogno per governare la sua Chiesa sono persone sante attraverso le quali egli può governare. Persone non sante o empie semplicemente intralciano la questione. Ed è sorprendente come la maggior parte delle Chiese scelgano la propria leadership, le persone che hanno più successo negli affari, le persone che hanno più da dire, le persone che hanno più denaro, le persone che sono un pochino più professionali. Ed è così che la maggior parte delle chiese scelgono. Un pastore mi ha confessato che uno dei problemi che avevano nel lavorare con il suo consiglio era che metà di loro erano cristiani e l'altra metà non lo erano. E disse, sì, quello è un po' un problema, visto che Satana e Cristo non possono cooperare. Un uomo non deve essere leader nella chiesa perché è il più saggio, o perché è il miglior uomo d'affari, o perché ha più denaro, o perché ha capacità innate di leadership, o perché è un super venditore. No, egli deve essere un leader nella Chiesa solamente perché è un uomo di Dio. Quello è l'inizio di tutta l'efficacia della Chiesa. Dio ha sempre mediato il suo governo nel mondo attraverso persone pie. Potete tornare indietro all'inizio, quando Dio mediò il suo governo sulla terra attraverso di Adamo, ed anche dopo la caduta fu attraverso la coscienza umana, e poi dopo fu attraverso il governo, e poi Dio cominciò a mediare il suo governo attraverso i patriarchi. E poi fu attraverso i giudici, ricordate? E poi fu attraverso re, e poi profeti, e poi c'erano sacerdoti, e nei Vangeli egli mediò il suo governo sulla terra attraverso la presenza di Cristo stesso, ed ora è attraverso la Chiesa, e la Chiesa è specificamente guidata tramite le sue guide, ed i leader sono semplicemente i rappresentanti di Gesù Cristo nel mondo, e l'ingrediente primario della leadership è la santità. Uomini di Dio, questo è ciò che è necessario nella Chiesa. E ci vuole tempo per avere uomini di Dio, lo sapevate? Ci vuole tempo. 40 anni ci vollero a Dio per far qualcosa con Mosè? Ci vollero anni di Giosuè come allievo, studente di Mosè, prima che fosse pronto a guidare? Ci vollero anni per preparare Abramo? Ci vollero anni per preparare Davide? Ci vuole tempo e sforzo e lavoro per raddrizzare Pietro? Ci volle tempo nel deserto per far qualcosa di Paolo? Ci volle tempo affinché Filippo smettesse di essere un diacono e diventasse l'evangelista? Ci vuole tempo per avere uomini di Dio. Quando Timoteo rimase ad Efeso, si rese conto che veramente doveva far partire la Chiesa. Ed il compito era quello di portare i santi alla maturità. E sapeva che non poteva farlo da solo, ma che aveva bisogno di leader per la Chiesa, di guide. E quindi Paolo gli disse: va bene così, Timoteo, è buono per un uomo desiderare di essere una guida, di essere anziano, ma assicurati che sia un certo tipo di uomo. Non vogliamo solamente dei volontari, vogliamo certi tipi di uomini. Tito affrontò la stessa cosa lì a Creta. Paolo gli disse: bene, Tito, ordina anziani in ogni città, tu scegli i leader, però assicurati che siano un certo tipo di uomo, leader pie, guide pie. E così in 1 Timoteo 3, dall'1 al 7, in Tito 1, dal 5 al 10, Paolo dà il profilo del leader pio. E questi sono il tipo di persone che devono guidare la Chiesa. E lasciate che vi dia le qualifiche, e ce ne sono 20, ok? 20 che vengono offerte in quei due passi, e ve le leggerò velocemente. Ascoltate, i leader devono essere irreprensibili. Questo è un ottimo punto da cui iniziare, non è vero? Irreprensibili, cioè devono essere senza colpa, non aver nulla nella loro vita per la quale possono essere rimproverati, biasimati o ripresi. In secondo luogo, devono essere uomini di una sola donna, cioè devono amare le loro mogli totalmente e devotamente. Terzo, devono essere temperanti, il che significa stabili, spiritualmente solidi, che hanno tutto a posto, hanno una chiara prospettiva biblica, una chiara prospettiva spirituale sulla vita. Quarto, devono essere prudenti. A volte la parola lì è tradotta di mente sobria, significa che conoscono le loro priorità, conoscono le loro priorità. Quinto, devono essere rispettabili, ciò significa che hanno una vita così ben ordinata, così ben organizzata, che sono onorati per quello. Sesto, ospitali. Quello significa che devono amare gli stranieri, giusto? Settimo, devono essere addetti all'insegnamento, all'insegnare. E quella è una parola sola dal greco, una parola che viene usata molto raramente, solamente due volte, è la parola didaktikos, e non è mai usata per parlare del dono dell'insegnamento e non è mai usata per parlare dell'ufficio dell'insegnante. È un qualcosa di diverso, non sta dicendo che il leader deve essere un grande insegnante della Bibbia, sta dicendo semplicemente che deve essere didaktikos, il che significa due lati della stessa cosa, deve essere ammaestrabile, e quello è un lato della cosa, e deve essere in grado di comunicare ad altri. E l'idea della parola non è tanto nella dinamica del suo insegnamento quanto nella sensibilità che ha verso altre persone, cioè non è solamente ammaestrabile da sé, ma insegna anche con mansuetudine, insegna con gentilezza, insegna con uno spirito giusto. Nulla è peggio nella leadership di un tipo che si presenta così: ascoltate, questo è ciò che dovete fare perché questo è ciò che dice, quindi fatelo o via, vedete? No, non funziona così. Questa parola, indica il fatto che qualcuno sia gentile, che abbia una gentilezza che è ammaestrabile e la cui gentilezza manifesta il fatto che egli può anche comunicare. È una parola di sensibilità, è una parola gentile, è una parola di sottomissione, qualcuno che può ricevere e che può dare con sensibilità. Ottavo, non deve essere dipendente dal vino o da qualsiasi alcol, o da bevanda alcolica o qualsiasi droga. Deve essere in controllo di se stesso. Numero 9, che non sia ostinato, significa egocentrico. Non possiamo avere persone nella leadership che sono tutte preoccupate di se stesse. La cosa più importante riguardo ai leader in quest'area è che non siano preoccupati con se stessi, ma preoccupati per le persone, giusto? Le persone che stanno guidando. E io trovo che questa sia una cosa enorme. È così tanto più facile per me predicare in questa chiesa? Veramente lo è. Preferirei predicare qui che in qualunque altro posto al mondo. Potresti dire, oh, perché sai che ti amiamo e che ti tolleriamo, e quello fa parte della cosa, ma il fattore principale è questo. Io predico qui con un atteggiamento mentale totalmente diverso da quello che ho in qualunque altro posto, perché quando predico qui sono preoccupato per voi, perché sono coinvolto nelle vostre vite, e quindi io predico affinché voi possiate imparare ed affinché voi possiate afferrare queste cose ed affinché le vostre vite siano cambiate. Però quando vado da un qualche altra parte non conosco nessuno seduto là fuori, quindi sapete, non sono tanto preoccupato per loro, sono più preoccupato per me stesso. È proprio così, sono più preoccupato di com'è che appaio, più che altro di quello che imparano, perché non li conosco. E quindi trovo di essere molto più capace di insegnare e di predicare qui, perché siete voi che mi stanno a cuore quando vado da qualche altra parte. Tutto ciò che sto pensando è, ragazzi, queste persone stanno pensando, oh, quello è John MacArthur, vediamo un po' com'è, vediamo se è bravo. E quindi dobbiamo essere non egocentrici, ma centrati sugli altri, non ostinati, ok? Bene, quindi 10, non iracondo, la leadership non può essere irascibile, deve essere paziente. 11, non litigioso, vi ricordate quella vecchia parola, litigioso? Cosa significa? Letteralmente significa non uno che combatte, fisicamente parlando. Per il leader della chiesa non possiamo avere qualcuno che va in giro a prendere a pugni le persone, è letteralmente ciò che significa, non significa un atteggiamento, è l'atto reale di picchiare qualcuno. Non volete quel tipo di persona che si trova lì nell'incontro e dice, oh, sai, oh, e spinge il tipo giù dal tavolo o qualcosa del genere? No. 12, ecco che arriva l'atteggiamento, non vogliamo qualcuno che sia troppo polemico. Quella parola è usata solamente nella Bibbia, in queste due liste, e si riferisce a qualcuno qualcuno a cui piace competere o dibattere, che vuole discutere ogni volta. Numero 13, deve essere gentile. 14, libero dall'amore del denaro. Non necessariamente libero dal denaro, libero dall'amore del denaro. 15. Qualcuno che governa bene la sua casa, il che significa che tiene i suoi figli sotto controllo con dignità. E sono sicuro che ci sono alcune persone che tengono i loro figli sotto controllo, ma non sono sicuro che lo facciano con dignità. 16. Che abbia una buona reputazione presso i non credenti. Vuol dire, che cos'è che pensa il mondo di lui, no? Questo è importante, perché lui è là fuori e lì a scontrarsi con loro, allora sapranno se è autentico. 17. Amante di ciò che è buono. Deve amare ciò che è buono. Un amante di ciò che è buono. 18. Giusto, equo. 19. Devoto, il che significa che è santo nella sua vita pratica. E 20. Non un neoconvertito. Ora, qui abbiamo le qualifiche che vengono date dalle scritture per i leader della Chiesa. Pensate che sia importante? Pensate che Dio abbia qui un messaggio per noi? Quello è il tipo di persona che egli vuole nella leadership. E se non avete questo, allora, fin dall'inizio, avete problemi, no? Infatti, è così importante che quando un anziano pecca, deve essere ripreso pubblicamente davanti a tutta la congregazione. 1 Timoteo 5:20. Uomini di Dio. Questo è ciò che Dio vuole. Guardate 1 Timoteo capitolo 6, lasciate che vi mostri questa cosa qua velocemente. Appare nella Bibbia, uomo di Dio, in 1 Timoteo 6:11, Paolo dice a Timoteo, ma tu... O uomo di Dio. Questo è un titolo bellissimo, no? Uomo di Dio. Cosa significa? Poi ci sono due lati, giusto? Uno negativo ed uno positivo. Il lato negativo è colui che fuggi queste cose. Il lato positivo, segui queste cose. Quindi l'uomo di Dio fugge a certe cose e la parte precedente del capitolo discute quelle, l'orgoglio, il denaro, la scontentezza, usare la sua autorità per manipolare le persone, eccetera, eccetera. Egli fugge da quelle cose ed egli invece segue, nel versetto 11, giustizia, pietà, fede, amore, pazienza, mansuetudine e combatte il buon combattimento della fede. Nella leadership della Chiesa, la Bibbia dice che ci devono essere uomini pii, guide pie, e una pluralità di esse, più di uno. Va bene, il secondo punto. La seconda cosa necessaria per una chiesa efficace, e non stiamo in alcun modo esaurendo queste cose, solamente le stiamo suggerendo, ma la seconda cosa è che la chiesa deve avere scopi ed obiettivi funzionali. Ora, dobbiamo dire che la parola funzionale è la più importante. Dobbiamo avere scopi che siano obiettivi funzionali, ok? Persone senza scopi sono persone senza direzione e se non sapete dove state andando, non sapete quando ci siete arrivati, quindi non avete alcun senso di realizzazione. Noi non possiamo essere come l'uomo che saltò sul cavallo e corse via furiosamente in tutte le direzioni. Ci deve essere una qualche direzione in ciò che stiamo facendo. Potete immaginare una partita di baseball senza basi? Non avrebbe molto senso, vero? Colpite la palla e non sapete cosa fare. Ci devono essere degli scopi, degli obiettivi, ci devono essere obiettivi ben definiti, posti davanti alle persone, così che sappiano e sanno su che cos'è che devono concentrarsi. Howard Hendricks disse: la ragione per cui così tanti di noi sentono che stiamo andando così bene è che non sappiamo veramente cosa stiamo facendo. Ci deve essere una definizione di scopi. Ora, prima ci deve essere definizione di obiettivi. Biblici, ovviamente. Ora, se io dovessi chiedervi quali sono gli obiettivi biblici della Chiesa, voi sareste in grado di rispondermi, ne sono piuttosto certo, perché ve l'abbiamo detto e detto e ridetto ancora. Dobbiamo vincere persone a Cristo e dobbiamo farne santi maturi, giusto? Noi chiamiamo quello evangelismo ed edificazione, o raggiungere ed insegnare, o quello che sia. Quindi dobbiamo vincere persone per Gesù e dobbiamo maturarle. Abbiamo scopi come questi. Vogliamo unire le famiglie, vogliamo prevenire il divorzio e casi infelici. Vogliamo educare i bambini nelle cose di Dio e vogliamo farli crescere in quello, così che quando saranno più anziani, quando cresceranno, non se ne allontaneranno. Abbiamo molti scopi biblici, però oltre agli scopi biblici dobbiamo anche avere scopi funzionali. E questa è la cosa di cui voglio parlare per un minuto. Gli scopi funzionali sono pietre di passaggio per arrivare a quelli biblici. Non è sufficiente dire: ora gente, dobbiamo imparare la parola di Dio, e poi continuiamo solamente a dirlo. Dobbiamo di fatto andare un passo oltre e fornire alcuni passi per arrivare a quell'obiettivo, giusto? Per esempio, se diciamo che vogliamo edificare, vogliamo costruire la chiesa, o vogliamo far maturare i santi, la cosa successiva che dovremmo dire è: come facciamo a farlo? Come lo realizziamo? Numero uno, io so che questo è ciò che farò, io insegnerò la parola di Dio dal pulpito. Quello è un obiettivo funzionale. Io lo farò e quello realizzerà in parte l'obiettivo biblico della maturità, giusto? Non solo quello, svilupperemo anche un sistema di educazione. E quello lo chiamiamo ACTS, che sarebbe il centro attivo per cristiani in crescita, dall'inglese, dove le persone possono andare a qualunque livello di comprensione vogliano e da qualunque livello sentano di essere capaci di gestire, possono andare lì e possono imparare qualunque cosa abbiano bisogno di imparare. E quindi abbiamo un sistema a rimescolamento dove gli adulti possono andare qua e là ed imparare secondo il bisogno che sentono di conoscere. In aggiunta a quello, sviluppiamo anche il Logos, istituto biblico di Logos, per persone che hanno già raggiunto un certo livello e vogliono più conoscenza della parola di Dio. Quindi abbiamo classi di sera, ora troviamo persone disponibili di giorno e le avremo anche di giorno. Questi sono obiettivi funzionali per realizzare obiettivi biblici. Non solo quello, sappiamo anche che ci sono persone che vorrebbero incontrarsi insieme in altri posti e non dover venire qui, quindi facciamo degli studi biblici a casa e quindi abbiamo, suppongo ci siano circa 50-60 di quelli in corso. Abbiamo un curriculum familiare che è fornito per i padri e per la famiglia, per integrare la vostra propria formazione a casa, e questo è un altro obiettivo funzionale. Abbiamo quello scopo, vogliamo realizzarlo ed ora lo abbiamo realizzato. Volevamo avere un programma come ACTS? L'abbiamo. Volevamo avere il Logos? Lo abbiamo. Volevamo avere un programma per la famiglia? Grazie a Dio abbiamo anche quello. Vedete, abbiamo fissato alcuni scopi funzionali e li abbiamo realizzati. E ne abbiamo molti altri. Ora, a volte fissiamo obiettivi funzionali e non sempre li realizziamo, perché a volte Dio ha piani diversi dai nostri. Ma quello va bene, quello è bello, perché quando qualcosa non funziona possiamo dire che Dio l'ha fatto. C'è un grande versetto che dovreste ricordare, Proverbi 16:9, dice questo: il cuore dell'uomo pianifica la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Il cuore dell'uomo pianifica la sua via, il suo cammino, ma il Signore dirige i suoi passi. Facciamo i piani, ma Dio può deviarci. E quello va bene, quello è grandioso, perché quella è la sua prerogativa. Vi ricordate l'Apostolo Paolo, in Atti? Stava cercando di andare a Bitinia e lo Spirito Santo non glielo permise. E poi disse, ok, va bene, vado là. E lo Spirito Santo non gli permise neanche di andare lì. E quindi non poteva andare a nord, non poteva andare al sud. Era già stato all'est, disse, oh, suppongo che devo andare ad ovest. Andò ad ovest e all'improvviso ricevette una chiamata, la chiamata lì da Macedonia. Dio chiuse alcune cose che lui pensava fossero obiettivi funzionali e lo dirisse dovunque egli voleva che andasse. Dio è all'opera di cambiare i nostri piani, il che è grandioso, lasciateglielo fare. Paolo scrisse ai Romani e disse, verrò da voi sulla strada per la Spagna. Fissò alcuni obiettivi, alcuni li realizzò, altri no. E dobbiamo sottometterci tutti alla direzione di Dio, ma è importante che abbiamo degli obiettivi. Un altro obiettivo che potremmo avere nella Chiesa, in senso biblico, è l'evangelizzazione. Vogliamo vincere persone a Cristo, non è vero? Com'è che possiamo farlo? Un modo di farlo è quello di predicare la responsabilità del credente di evangelizzare. Un altro modo è quello di offrire corsi di evangelizzazione. Un altro modo è quello di inserire nel bollettino quello che vedete lì questa settimana, che periodicamente appare come un impulso, un motivatore, un'istruzione su come essere più efficaci nella vostra testimonianza. Vedete, questi sono obiettivi funzionali che ci aiutano a realizzare obiettivi biblici. La ragione per cui abbiamo il battesimo il mercoledì sera, nel modo in cui lo facciamo, dove facciamo dare alle persone la loro testimonianza, loro dicono, di solito io dico, chiunque abbia condotto questa persona a Cristo, siete qui? Mi avete mai sentito dire quello? Siete qui? E chi è? La Signora? La ragione per la quale lo faccio è perché voglio che le altre persone sappiano che queste persone stanno essendo fedeli nel condividere Cristo, affinché quello possa essere una motivazione per il resto, avere la gioia di vedere qualcuno battezzato che abbiamo condotto noi a Cristo. Ci sono un sacco di modi diversi per arrivarci, questi sono obiettivi funzionali e devono esserci. Non potete semplicemente essere nebulosi, dovete dare alle persone obiettivi e dovete muovervi verso di essi. Va bene, terzo, la Chiesa efficace ha anche una forte enfasi sul discepolato. Ora, ricordate, queste sono cose che sono vere di qualunque chiesa di successo, in qualunque posto in America o in qualunque altro posto nel mondo. Queste non sono cose che sono solamente ciò in cui io credo, ma queste sono cose che dimostrano essere fattori di successo. Una forte enfasi sul discepolato. Deve esserci uno sforzo concentrato di insegnare alle persone la parola di Dio e di portarle alla maturità. E tutti devono essere coinvolti in questo processo. Il pastore insegnante deve perfezionare i santi devono compiere l'opera del ministero affinché il corpo possa essere edificato. Voi potete edificare la Chiesa mediante il vostro ministero, proprio come io sto edificando voi mediante il mio ministero. Dobbiamo essere coinvolti nel processo di fare discepoli. Paolo lo mise in questo modo a Timoteo. Dobbiamo insegnare uomini fedeli che saranno capaci o in grado di che cosa? Di fare che cosa? Di insegnare anche ad altri. Il ciclo va avanti, avanti e avanti. Gli uomini anziani o gli uomini più anziani insegnano quelli più giovani. Le donne più anziane insegnano quelle più giovani. E l'uomo più giovane, dice in Tito 2, deve essere un esempio anche per quelli che si trovano sotto di lui. Il cristiano che non sta facendo discepoli di qualcuno è una contraddizione. Dovremmo riprodurci. Voi avete il seme della vita riproduttiva che è piantato in voi e dovrebbe essere operativo. Noi dobbiamo costantemente riprodurci. Ora io guardo al mio ministero, e lasciate che vi dia un'illustrazione qui, ok? Io guardo al mio ministero come ad una serie di cerchi, ok? Il primo cerchio è il gruppo personale di persone intorno a me che io discepolo. Quello è il mio ministero primario, ok? Il cerchio successivo sarebbero gli anziani o i leader della chiesa con i quali lavoro. Il terzo cerchio sarebbe la congregazione alla quale predico. Ed il quarto cerchio sarebbero le vite delle persone che sono toccate dalle registrazioni, i libri, le conferenze, altrove. Ma la priorità del mio ministero è quella di prendere alcune persone più vicine a me e renderle discepoli. Giusto? Discepolarle. Una delle grandi gioie della mia vita è la realizzazione che di uno staff di 23 uomini a Grace, 22 di questi sono venuti dalla nostra congregazione, staff di ministero, non solamente quelli che ho discepolato, ma anche quelli che sono stati discepolati da altri che fanno parte del nostro staff, e ce ne sono altri che stanno arrivando ogni momento, ed il processo continua e continua e continua. Questo è ciò che la Chiesa deve enfatizzare. Questo non è professionalismo da pulpito finanziato, da spettatori laici. Voi non venite qui dentro e mettete la vostra moneta nel contenitore e dite, ok, ora vi ho pagato, ragazzi, fatelo. No, no. Un tipo una volta mi ha detto, quando è che fai le visite? E io dico, cosa intendi? Cioè, quando è che vai a fare le tue visite pastorali? Mi chiese. Io dissi, io non faccio nessuna visita pastorale. O no? Disse. Tradizionalmente nella chiesa per anni è vero che le mattine sono per lo studio e tutti i pomeriggi sono per visitare. Tutti. Io dissi, dov'è che però dice quello la Bibbia? Cioè, deve essere lì da qualche parte, disse. Dov'è che dice che io dovrei fare visite tutto il pomeriggio? Dice qualcosa sulle visite, certamente. Sapete cosa che dice? Dice in Giacomo, la religione pura e senza macchia è quella di visitare. La religione pura e senza macchia è quella di visitare. Chi allora dovrebbe essere coinvolto nella religione pura senza macchia? Solamente il predicatore? No, tutti. Chi quindi dovrebbe visitare? Tutti. Visitare non è il mio lavoro, è il lavoro di tutti. Sapete, se avete qualcuno da visitare, visitatelo. Se dovessi avere qualcuno da visitare, li visito. Non c'è problema. Voi visitate qualcuno che dovesse visitare, io visito qualcuno che devo visitare e non ci confondiamo la cosa, ok? Non ha senso che io visiti coloro che voi dovreste visitare e voi visitate quelli che io dovrei visitare. E potresti dire, fai mai qualche visita? Cioè, certo che sì, quando c'è qualcuno che conosco che ha bisogno di me o c'è una qualche ragione per cui ho bisogno di vedere qualcuno, assolutamente, ma non sento di essere chiamato ad essere il visitatore ufficiale. Eccomi qui, sono arrivato, sono il visitatore universale. Quello di fatto non significherebbe molto per le persone, tanto quanto se qualcuno che le conosce venisse, no? Vedete, visitare è responsabilità di tutti, non è solamente la mia, e così è lo stesso per il discepolato, non è solamente mia responsabilità, è vostra! Non è soltanto vostra, è anche mia. Io non posso essere contento semplicemente stando là in piedi con una sirena e buttando fuori tutti questi messaggi ogni settimana. Devo essere coinvolto nel fare ciò che vi sto chiedendo di fare. Quello è fare discepoli. E io lo faccio e lo amo. E potresti chiedere, John, però quando fai discepoli, com'è che lo fai? Usa tre cose, fondamentalmente tre cose. Sono semplici, okay? Numero uno, insegno la verità biblica, ok? Quando fate discepoli di qualcuno, una cosa che dovete fare è dar loro informazione, giusto? La parola discepolato dal greco è mathetes, che di fatto si traduce come apprendenti o studenti. Ora, se qualcuno è uno studente, si presuppone il fatto che qualcun altro gli sta insegnando qualcosa. Quindi, voi dovete discepolare, cioè significa che dovete insegnare coloro che sono attorno a voi. La prima cosa, quindi, è quella di insegnare la verità biblica. Com'è che lo faccio? Voi sono nel processo di discepolare, com'è che lo faccio? Gli do libri da leggere, per esempio, per una cosa. Conosco aree che voglio che comprendano e quindi do loro libri e libri e libri e libri o registrazioni, nastri. Insegno dal pulpito qui e mi siedo con loro, insegno loro verità bibliche, insegno loro la parola di Dio e sto discepolando una persona particolare, per esempio adesso, e immagino che abbia letto 50 libri negli ultimi 6 mesi o almeno, e ha molti principi ovviamente nella sua mente. Quindi insegno contenuto biblico, quella è un'area, ok? La seconda area è questa. È aiutarli ad applicare la scrittura alla vita. La seconda cosa che dovete fare è far uscire la Bibbia dalle sue pagine e farla entrare nella sua vita. In altre parole, dovete renderla pratica, dovete aiutarli a fare una qualche o qualche applicazione pratica, perché sareste stupiti di quante persone possono imparare principi che però non traducono mai in nuove azioni. Quindi quando insegno dico sempre, ok, com'è che lo mettiamo in pratica nella nostra vita? Com'è che questa cosa significa per te? Com'è che puoi rapportare tutto questo al tuo lavoro o a questa gioia enorme che è appena arrivata? Ciò a cui davvero si riduce è dare a qualcuno una prospettiva di Dio. In altre parole, loro vedono tutto attraverso la mente della scrittura, tutto attraverso la mente di Dio, interpretano tutto spiritualmente, interpretano tutto da un punto di vista divino. Questo tizio che ho discepolato aveva un problema e andava in panico per questa situazione, quel problema si sta dissipando, sapete perché? Perché ora vede il mondo con gli occhi di Dio, dagli occhi di Dio e non dal punto di vista di un uomo disperato. E quindi all'improvviso sta dicendo, non è fantastico quello che sta accadendo al mondo? Guardate cos'è che sta facendo Dio, vedete? Quindi non è che state insegnando, non solamente insegnando la verità biblica, ma la state anche traducendo in atteggiamenti di vita, e questo è necessario nel discepolato. La terza cosa, forse la chiave, è la risoluzione biblica dei problemi. Sapete, quando le persone imparano meglio? Quando devono sapere, giusto? E quando state per volare su un aereo, la prima cosa che fate è salite e dicono lasciate la cintura e sicurezza e portate i vostri sedili in posizione completamente verticale, tutta quella roba là, ok? Ci stiamo preparando al decollo e poi la ragazza si alza e la voce dice Fate attenzione, prendete la scheda del portile davanti a voi e controllate le istruzioni di emergenza. Nel caso di un'emergenza è altamente improbabile, bla 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 bla. Ok? Una piccola maschera di ossigeno scenderà dalla cosa, e l'ho sentito così tante volte, eh? E la ragazza va avanti e sa, si mette in faccia, fa favore, si muove, porta la sigaretta, altrimenti tutto quello che succede, ok? E quindi passate attraverso tutta quella routine, e sapete una cosa, mi stavo guardando intorno l'altra volta e nessuno stava prestando attenzione, quindi potete sempre sapere chi è lì per la prima volta, il primo volo. Oh, guarda quella cosina lì, vedete? Ma le persone che hanno esperienza non prestano nemmeno attenzione. Sapete perché? Oh, non ne ho bisogno. Ora ascoltate, però. Se guardaste fuori dal lato destro dell'aereo e vedeste fiamme uscire dall'ala, e lei dicesse, per favore, prendete la vostra scheda di emergenza, afferrereste forse quella scheda? Velocemente, come se non ci fosse abbastanza schede, qualcuno verrebbe calpestato. Perché? Perché voi imparate in fretta quando dovete saperlo, giusto? Quando dovete saperlo. E il discepolato arriva proprio al nocciolo della questione del dare a qualcuno risposte bibliche a problemi nella quale si trovano. Insegnare alle persone come mettere in pratica le verità durante la crisi. Non posso dirvi quante volte alcuni dello staff, Jerry, di solito Jerry penso, arriva e dice, John, abbiamo un problema, che cos'è che dice la Bibbia su questo? E noi facciamo il lavoro. E sapete cosa succede? Che quando ricevete quella risposta, la cosa è veramente importante, bisogna imparare e la mettiamo in pratica. Quella è la soluzione, risoluzione biblica dei problemi. Così io cerco di insegnare verità bibliche, cerco di dare alle persone una prospettiva biblica sulla vita e cerco di usare la scrittura per risolvere i loro problemi. Questo significa che non potete semplicemente sedervi lì e dare loro la lezione, dovete conoscere abbastanza bene la scrittura per essere in grado di dar loro risposte quando ne hanno bisogno. E questo veramente è il concetto di fare discepoli, ed è questo che siamo, giusto? Questo è quello che io mi sforzo a fare, quello che io mi sforzo a insegnare allo staff di fare. E questo è quello che loro cercano di fare, e questo è quello che vogliamo che voi facciate. Voi potreste dire, sì, ma io non conosco molto, c'è qualcuno nel mondo che non sa quanto sapete voi o quanto sai te. Ci deve essere qualcuno, certamente. Quindi dovunque egli sia, trovatelo e fatelo sedere e dateci dentro. Che gioia vedere i vostri discepoli maturare e crescere. Oh, è entusiasmante la cosa. Cristiano senza qualcuno da discepolare è una contraddizione. Voi siete tutti a riguardo del dare la vita, no? Datela a qualcuno. Quarto, una chiesa che è efficace e di successo avrà una forte enfasi sulla penetrazione della comunità. Una forte enfasi sulla penetrazione della comunità. Ora, noi sappiamo che dobbiamo raggiungere le persone per Cristo. Ne siamo ovviamente consapevoli, la chiesa primitiva lo faceva, ragazzi, oh, ve lo devo dire, quella chiesa primitiva in Atti faceva letteralmente un blitz della loro comunità. Prima di tutto 3.000 salvati lì a Pentecoste, poi cominciarono davvero a muoversi ed attraversarono Gerusalemme come un incendio. La loro chiesa crebbe a 20.000 in pochissimo tempo e la gente disse, avete riempito Gerusalemme con la vostra dottrina, non è entusiasmante come cosa? Il vostro messaggio è dappertutto in questa città, oh, non dovrebbe? È quella l'idea, no? Penetrare la comunità con il messaggio, raggiungere persone, però così tanti di noi come cristiani arriviamo nella nostra auto e la cosa più vicina che arriviamo alla penetrazione della comunità è che veniamo in chiesa, usciamo, risaliamo in macchina ed abbiamo il simbolo del pesce sul posteriore della macchina, quella è la nostra penetrazione della comunità, però quello è più o meno tutto? Oppure veniamo qui e diciamo, oh, ho fatto il mio dovere verso di Dio? Cerchiamo di vivere la nostra testimonianza invece di parlarla? Amici miei, nessuno è mai arrivato in cielo perché qualcuno visse la sua testimonianza davanti a lui. Prima o poi dovete dar loro le parole, giusto? Penetrazione della comunità, raggiungere le persone. Sapete, nel libro di Atti, tutta la crescita della chiesa primitiva fu una questione di penetrare la comunità. Loro non si isolarono, non si sedettero lì nell'angolino a parlare della dottrina. Uscirono e fecero un blitz della comunità, giusto? In Atti 13, 44, il sabato seguente ad Antiochia, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Vuol dire, quelle persone erano così attive che quando arrivò il momento della predicazione, tutta la città era lì. Non sarebbe entusiasmante come cosa? Fantastico! Questo è tipico della chiesa primitiva, capitolo 14, versetto 1. Vennero a Iconio, andarono nella sinagoga dei giudei e parlarono così, una grande moltitudine di giudei, di greci, credettero. Penetrarono, entrarono proprio lì dentro, nel confronto. Capitolo 16, la stessa cosa. Versetto 5, e le chiese erano stabilite nella fede ed aumentavano di numero ogni giorno. E penetrarono la comunità. Capitolo 17, stessa cosa, di nuovo. Paolo aprì le scritture, ragionò con loro e disse Cristo deve soffrire ed alcuni credettero e ci fu una moltitudine di greci devoti che furono salvati, comunicarono alla loro comunità e la comunità rispose. penetrazione della comunità. Questo è caratteristico di ogni chiesa di successo nella storia della chiesa. Ora voi potete farlo in molti modi, potete avere ogni genere di programmi per farlo, ed io non sono convinto che i programmi siano veramente necessari, se non dove abbiamo un mucchio di persone che non sono dedicate, che non lo farebbero in nessun altro modo. Io penso che l'evangelizzazione sia meglio quando lo si fa semplicemente lì nell'area dove si vive. Non dimenticherò mai, alcune persone impazziscono per i programmi di evangelizzazione, ma andai ad un banchetto per parlare agli operai della chiesa, coloro che lavorano in chiesa, stavano presentando il loro grande programma per l'anno ed era una sorta di cosa da football. E avevano messo dei pali della porta nell'auditorium, proprio lì nell'auditorium della chiesa. Un tabellone gigante segnapunti e quando qualcuno veniva salvato tiravano il pallone oltre i pali, così che la domenica se c'erano 25 persone, boom, 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 boom. Avevano tutta una cosa gigante e ogni settimana e c'erano 5-10 pagine di materiale. Quei poveri leader erano lì seduti, stavano morendo cercando quel tipo di pagina dopo pagina, poi telefonate, e quindi nascondevano 5 palloni da football nelle case di 5 famiglie non salvate. Per motivare le persone ad andare ad evangelizzare e a cercare di trovare la casa con il pallone, perché quelli che la trovavano avevano un po' un premio alla fine. E quindi dovevano fare tutto quello, avevano un chiosco per gli hot dog, per le persone che portavano la gente, avevano maglioni per i bambini, portavano così tante persone, avevano ogni genere di trucchi, era incredibile! Non potevano crederci! Le persone dovevano fare telefonate, sai, oltre qualunque tipo di requisito normale. Beh, comunque io ero lì seduto a morire per un'ora intera, poi dovevo parlare. Così parlai, ed il pastore dovette andarsene mentre parlavo, non voleva ascoltare, se ne andò, parlai e me ne andai. Bene, era in mente, quello è il modo peggiore possibile di evangelizzare, dare alle persone motivazioni rozze, vinci qualcuno al Signore e puoi vincere un maglione. La cosa è ridicola, assurda! Va a trovare il pallone a casa di un pallone da football a casa di qualcuno che non è salvato. Come si sentirono mai quelli che non sono salvati, i non credenti? Una sorta di premio? Quindi, niente, mi hanno chiesto di parlare ad un gruppo di 150 pastori e mi chiedevano di parlare su ciò che pensavo, sentivo fossero direttive bibliche per la Chiesa. Io dissi, sapete, è un buon esempio di ciò che non si dovrebbe fare per l'evangelizzazione. E quindi presentai la cosa, senza fare il nome della Chiesa o essere troppo specifico a riguardo, lo presentai e basta. La presentai tutta. E notai che non c'era molta reazione alla cosa. E un paio di giorni dopo ricevetti una lettera e la lettera diceva: caro reverendo MacArthur, suppongo che se voi aveste saputo che io ero stato in quella classe non avreste detto ciò che avete detto sul nostro programma. Firmato il pastore della chiesa dove parlai al banchetto stesso. Quello era il suo programma ed era lì, era presente, io non lo sapevo. In secondo luogo, io so che voi non l'avreste fatto se avreste saputo che l'ora prima avevo presentato il programma allo stesso gruppo di pastori. Il mio cuore ha iniziato a battere forte. Io dissi, bene, dissi, Signore, tu avevi veramente uno scopo nel mettere insieme tutto questo? E c'è solamente una cosa da fare quando un fratello è offeso, andare da lui personalmente, quindi non potevo arrivarci perché non era qui in questa zona, quindi lo chiamai al telefono personalmente e dissi, pronto, sono io. E lui fu scioccato che lo chiamassi e dissi, voglio confermare il mio amore che ho, l'amore che ho verso di voi, e voglio dirvi che mi dispiace molto se vi ho personalmente offeso e se sono stato scortese o se in qualunque senso sono stato ingiusto nella presentazione, veramente mi dispiace tanto. Tuttavia, voglio anche confermare il fatto che io rimango fermo, saldo, dietro a ciò che ho detto al 100% e non cambio affatto la mia opinione. Ebbene, lui accettò la mia scusa, con riluttanza. Non so se potrà mai essere annullata la cosa, ma la Chiesa non ha bisogno di quel genere di cose. Vedete, se voi cercate di motivare le persone a fare cose per motivazioni egoistiche, qualunque esse siano, qualunque cosa stiano facendo, non è nemmeno per la gloria di Dio, non onora Dio, quello è semplicemente fariseismo. Io non sono contrario all'avere una serata di visite, andare fuori a vincere persone per Cristo. Non sono contrario all'evangelizzazione porta a porta. Quello è grandioso. Abbiamo gruppi che lo fanno nella nostra stessa chiesa e ci sono altri modi. C'è evangelizzazione del vicinato, ci sono evangelizzazioni tramite studi biblici, ci sono ogni genere di programmi di evangelizzazione nei campus dei collegi. Abbiamo un sacco di modi per evangelizzare. Non è necessario che il metodo sia lo stesso, ma io sono d'accordo con ciò che il dottor Hendricks disse. Ogni chiesa che è di successo ha questa penetrazione alla comunità in un modo o nell'altro. E ve lo dico, gente, il modo migliore per averla è semplicemente avere un mucchio di cristiani che si riproducono. Allora non avrete bisogno di programmi. Che cosa preferireste? Avere una settimana di riunioni di risveglio una volta all'anno o 365 giorni all'anno la vostra congregazione che evangelizza? È ovvio, no? Una delle ragioni per cui non abbiamo mai avuto queste riunioni di risveglio, per così dire, una delle tradizionali vecchie cose di predicazione sull'inferno, fuoco e dannazione, è perché a me non piace ridurre la Chiesa ad un'enfasi evangelistica una volta all'anno. Quello che voglio è che si faccia in ogni momento. È importante che evangelizziamo, ma che sia un qualcosa di personale, qualcosa che esca dai nostri cuori. Sapete, giusto per curiosità, molte persone sono venute qui a Grace Church negli ultimi anni. E io sarei interessato a sapere, di tutta questa congregazione, questa mattina, quanti di voi sono venuti qui a Grace da un'altra chiesa? Alzate la vostra mano. Da un'altra chiesa, ok? Incredibile. Quanti di voi non sono venuti da un'altra chiesa? Questa è la prima chiesa. Vedete? La stragrande maggioranza delle persone qui questa mattina sono venute da un'altra chiesa. Ora, siamo contenti di avervi. Ed io credo, nel mio cuore, che Dio abbia uno scopo nel fatto che voi siate qui. Io sono stupefatto nel vedere la qualità della leadership che Dio ha raccolto in questo posto. Io non so come le altre chiese stiano facendo senza di voi, francamente, perché noi abbiamo così tanta leadership e così tanto potenziale che tutto ciò che posso figurarmi nella mente è che Dio ha qualcosa di fantastico in mente per questo posto. Ed io lodo Dio per ognuno di voi. Pensateci su. Abbiamo 3.000 persone qui la domenica mattina, ok? Ed il tipo di persone che abbiamo, il tipo di persone che voi siete, pensate forse che sarebbe irragionevole supporre che un anno da oggi potremmo avere 9.000 persone qui? Questo significherebbe che ognuno di noi nel prossimo anno sarebbe coinvolto nel vincere 3 persone a Cristo. Direste che questo è nel campo della possibilità? Bene, non sarebbe ugualmente una tragedia se l'anno prossimo in questo momento noi avessimo solamente 3.500 persone? 400 delle quali venute da altre chiese? Ascoltatemi. Voi potreste dire, stai cercando di costruire una grande chiesa? Bene, no signore, ma io vi dirò una cosa. 3.000 cristiani, semplicemente facendo ciò che dovrebbero fare nell'evangelizzazione, dovrebbero rendere questo posto un mostro nel giro di un anno. È proprio così, non è vero? È così che dovrebbe essere. Ed io credo nel mio cuore, gente, che Dio abbia radunato il meglio dei suoi, in così tanti casi, qui, per una qualche ragione. Non so perché, so solo che vuole far qualcosa qui, qualcosa che nella sua sovranità è unico e meraviglioso. Ma non diventate mai contenti di essere qui a Grace Church. Non è lì che finisce. Voi non siete qui solamente per sedervi, voi siete qui per ricevere ciò che avete ricevuto al fine di andare e riprodurvi e fare non soltanto convertiti, ma persone mature, cristiani maturi. Il mondo non potrebbe mai essere lo stesso se solamente questa congregazione si riproducesse ogni pochi mesi. Influenzeremmo il mondo intero alla fine, no? Solamente la matematica della cosa. Basta calcolare, un anno da ora abbiamo 9.000 persone che si riproducono. Che cosa sconvolgente potrebbe mai essere, no? Che sia così. Quinto, ed è l'ultimo che condivideremo questa mattina, parleremo del resto la prossima volta, ma il quinto ingrediente in una chiesa di successo è un popolo che serve in modo aggressivo, attivo. Ed abbiamo già toccato questo, lasciate che specifichi la cosa, un popolo che ministra o che serve in modo aggressivo, in modo attivo. Una chiesa dove lo staff fa tutto è sbagliata. Noi dobbiamo equipaggiare i santi affinché loro facciano l'opera del ministero. Efesini 4:12 dice: noi dobbiamo perfezionare i santi per l'opera del ministero. Il ministero è il vostro ministero. O potreste dire, cosa intendi dire con quello? In Romani 12, vi indicherò giusto un paio di versetti, ok? In Romani 12, versetto 3, ci viene detto che abbiamo ricevuto grazia e fede in una certa misura. Poi, al versetto 6 dice, abbiamo ricevuto doni differenti. Alcuni di noi hanno il dono della profezia, altri il dono del ministero, alcuni dell'insegnamento, altri dell'esortazione o della consulenza, altri il dono del dare, il dono di governare, il dono di mostrare misericordia. Ora dice, in ogni caso, se avete il dono, allora usatelo. Chi? Colui che ha il dono di profezia che profetizzi, se ha il dono di ministero che serva, se ha il dono dell'insegnamento che insegni, se ha il dono dell'esortazione che esorti, se ha il dono del dare dia, se ha il dono del governare che lo faccia con diligenza, se ha il dono di mostrare misericordia che lo faccia con allegria. Gente, finché la Chiesa non realizza veramente che è un corpo dove ogni membro deve funzionare con i suoi doni, non sarà mai ciò che Dio vuole che sia. Ho un'illustrazione da darvi. Quando mi sono rotto la gamba ed ho fatto quell'intervento, non potevo camminare sulla gamba destra. Così cominciai a camminare su quella sinistra. E camminando sulla gamba sinistra, poi mi si indolenzì anche l'anca, perché la gamba sinistra stava portando il peso che normalmente porterebbe la gamba destra. Quindi Sam Britton mi disse, stai zoppicando, devi prenderti un bastone. Così presi il bastone. Il bastone significava che non facevo male alla gamba destra, non facevo male alla gamba sinistra, ma facevo male alla mia mano. Poi cercai di evitare il farmi del male alla mano e cominciai a farmi del male alle spalle e cominciai a rendermi conto che non possiamo compensare per una funzione inattiva del vostro corpo, possiamo andare in disordine il resto. Sapete, c'è la grande storia di Dizzy Dean quando era lanciatore, la sua carriera finì perché fu colpito sul suo pollicione e gli rovinò il braccio. Aspetta un attimo, aspetta un minuto. Il pollicione gli ha rovinato il braccio? Esatto, perché sapete cosa? Perché quando lasciava la pedana per tirare, doveva compensare con il braccio e quello non fece altro che rovinare il suo braccio. E quella fu la fine della sua carriera. Ed è vero anche nel senso spirituale della Chiesa, dove ci sono membri che non funzionano, da qualche parte il corpo sta soffrendo e cercare di compensare sempre non funziona. Deve esserci la totalità del ministero con i santi che fanno le cose che Dio li ha dotati a fare. Un tipo mi disse ieri sera, John, voglio solamente conoscere i miei doni perché voglio servire, voglio essere occupato nel servire il Signore dove Egli vuole che io serva. È una buona domanda, non è vero? Come posso conoscere i miei doni? Disse. Noi non vogliamo reclutare persone per far funzionare programmi, vogliamo far maturare santi che faranno loro il ministero. Io potrei essere lì seduto alla mia scrivania e potrei dire, va bene, abbiamo un grande programma per realizzare un certo obiettivo, ragazzi, devo avere 49 di questi e mi vengono un sacco di idee di comitati, di gruppi e possiamo avere questo programma ed ora vediamo, dobbiamo avere queste persone, vediamo, ok, prendiamo un presidente, il copresidente, il vicepresidente, poi vengo da voi e dico, ehi, sapete, Dio ha messo qualcosa sul mio cuore e automaticamente voi sentite, oh no, oh, non è da lui, è da Dio, ora sono nei guai. Sapete, sento fortemente a questo riguardo, voglio fare questo, mi aiutereste forse a farlo? Sapete cosa potreste dire? La maggior parte delle volte direste sì. Perché? Sapete perché? Perché volete essere spirituali? E probabilmente volete mostrare che il fatto che vi importa di me e non volete essere indifferenti a quello che Dio vuole? E sapete cos'è che state dicendo nella vostra mente? Oh mamma, vabbè, perché mi ha incontrato lì nel patio? Perché mi ha visto a me? Sapete, come ha fatto? Oh, hai così tanto? E poi andate a casa e fate, oh sai, voglio andare a quel posto domani. Ok, va bene, ci andrò, John, ok. Vedete cosa succede? Che siete riluttanti. E quindi sapete cos'è che succede? Qualche settimana non avete più motivazione, io devo venire, devo farvi ripartire o trovare qualcun altro che può prendere il vostro posto. Ho parlato con pastore dopo pastore dopo pastore dopo pastore che sono scoraggiati perché i loro programmi continuano a cadere a pezzi. Sapete cosa ho deciso tempo fa? Niente programmi, soltanto perfezionare i santi e loro li faranno. E poi avranno una motivazione interna per portarli avanti. Esattamente. La gente viene e mi dice, sai John, abbiamo bisogno di far questo nella nostra chiesa. Io dico, bene, fatelo, se pensate di farlo, fatelo. E sapete, quello è andato avanti per alcuni anni fa, e alla fine nessuno mi ha più detto niente, a meno che non era molto serio. È il ministero dei santi che noi vogliamo, non vogliamo trascinarvi in qualcosa per obbligo legale di fare qualcosa che non siete veramente motivati o dotati a fare. Noi vogliamo che vi sviluppiate lungo le linee in cui lo Spirito vi ha dotati. Fate soltanto i vostri propri ministeri, servite come pensate. Un popolo che serve in modo aggressivo, in modo attivo, rende la Chiesa di successo. Bene, copriremo il resto la prossima volta, preghiamo. Padre, ti ringraziamo per il tempo di questa mattina, per aver considerato queste direttive più importanti per una chiesa di successo. Ti ringraziamo per la gioia di servire in questo posto dove la tua benedizione è stata così abbondante, così libera. Ti ringraziamo per queste persone preziose che hai riunito qui, Signore. Sappiamo che tu le hai portate qui per una ragione. Questo enorme gruppo, questa moltitudine di persone potrebbe assolutamente rivoluzionare questa parte del mondo. Dio, preghiamo che tutto il potenziale che è qui possa essere liberato per raggiungere, per insegnare, per adempiere ciò che tu desideri. Per amor di Cristo preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.